giardino di Albert. Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Come state? Spero bene. Oggi puntata del giardino dedicata all'animale dell'anno secondo Pronatura, il riccio. Se venisse organizzato un concorso per eleggere l'animale selvatico più amato della Svizzera, beh, molto probabilmente il riccio Erinaceus europaeus occuperebbe un posto in alto nella classifica. Ma quanto è bello e dolce! Tanto bello quanto minacciato, però. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, infatti, la presenza del riccio nell'Europa occidentale è in forte calo. Negli ultimi 10 anni il numero stimato sarebbe diminuito, a seconda del paese, tra il 16 e il 33%. Nelle Fiandre, in Belgio e in Baviera il calo sarebbe stato addirittura del 50%. E dal 2022 è classificato come potenzialmente minacciato nella lista rossa della Svizzera. Serena Britos, direttrice di Pronatura Ticino.
Faccio un passo indietro. Ogni anno Pronatura sceglie un animale dell'anno per poter parlare di alcune problematiche ambientali e poi anche fornire delle soluzioni. Quest'anno è stato scelto il riccio, che è un animale molto amato e molto popolare, per invitare tutte a portare più natura ovunque, soprattutto nei luoghi degli insediamenti e nei comuni. Questo perché? Perché il riccio viveva un tempo nelle campagne non estensive e ha bisogno di spazi aperti per poter cacciare gli insetti, ma ha bisogno di una fitta rete di nascondigli. E questi habitat sono molto, molto poco frequenti da noi. E dunque il riccio vuole portarci a parlare di rifugi, di collegare gli ambienti e di creare giardini naturali che siano in grado di accogliere vita. Abbiamo avuto il quercino, la puzzola, la cavalletta celeste, sempre animali molto belli, a parte che sono belli tutti, però sempre molto particolari e che mettono l'accento su cose a cui magari non riflettiamo. Per esempio il riccio legato ai rifugi, legato ai giardini, si apre una prospettiva sia per le persone che per i comuni, anche a tutti quegli spazi che magari non pensiamo nei comuni, parchi giochi, non so, cimiteri per esempio, tutti quegli spazi verdi che si possono strutturare, fare in un altro modo e che possono essere dei luoghi in cui i ricci vengono a far visita.
Tutti quegli spazi e quegli anfratti che per il riccio possono essere casa. Il riccio ha bisogno di ripari sicuri in cui riposare di giorno, di nidi protetti in cui partorire i piccoli e di rifugi asciutti in cui svernare. È per questo motivo che è in difficoltà, ma è per questo stesso motivo che noi possiamo darci da fare per lui. Il riccio non ha grandi pretese, non disdegna il classico mucchio di rami o di foglie in un giardino naturale, ma si infila volentieri anche tra la legna impilata, nelle cavità sotto le casette degli attrezzi, negli spazi tra assi di legno sparse a terra o nelle casette per ricci. Ed è qui che ne ho visto uno qualche settimana fa. Ne ho visto uno di tanti. Eh sì, il riccio, l'animale dell'anno, mi ha fatto fare delle scoperte bellissime. Sono a Ligornetto e mi sto allontanando da un operaio comunale che sta tagliando l'erba del parco giochi e sto andando verso la casa dove dovrei trovare i ricci, spero. Casa bellissima. Si apre un cancello in ghisa.
Daphne, ciao. Fuffie.
Ciao Daphne. Ma questa è casa tua?
Qua abita mia mamma, io sono cresciuta qua e adesso abito a Lugano, ma casa di famiglia di anni, anni, anni.
Come mai sono venuta qua?
Perché il nostro giardino è diventato un parco per accogliere i ricci. Abbiamo iniziato con il mio primo riccio che l'ho trovato io per caso.
In questo parco?
No, in realtà l'ho trovato per strada, era dicembre di 2 anni fa, era il 26 dicembre, era molto piccola come riccio, ho chiamato l'associazione Amici del Riccio, purtroppo loro non avevano posto perché avevano tantissimi ricci problematici, mi hanno spiegato loro come accudirla. Mi sono presa carico di questa piccola riccetta, Pepita, la mia prima riccetta. E da lì ho conosciuto l'associazione e ho dato disponibilità al mio giardino di accogliere i ricci, quelli che magari hanno avuto un po' di problemi. feriti, che zoppicano così. E poi ad aprile dell'anno dopo mi hanno dato 3 femmine, che una tra l'altro adesso ve la faccio vedere perché sta dormendo. E da lì poi è nato il vicinato, siamo 4 vicini che abbiamo più o meno 40 ricci. Sono la casa qui, io, la casa giù là e la casa giù là. Girano tutti e noi ci messaggiamo per...
per accudire i vostri ricci.
Sì, per dire, oh, la Pepita l'ho vista io, no, la Pimpa non c'era, però c'era Minù, però ho visto Gastone, perché ognuno ha un nome un po' strano.
E sapete riconoscerli, uno per uno?
Sono... Sì, perché vengono pitturati dall'Associazione Amici del Riccio con un codice di 3 colori per poi capire un po' come si muovono. Perché alcuni poi non li ho più visti, perché poi vanno e fanno la loro vita. Altri tornano, devo dire che io ho alcuni ricci che stanno nel mio giardino e basta, non si muovono da qua, uh-huh. E altri che vanno dalle mie vicine anche, allora è interessante vedere come si muovono, magari una settimana sta dalla mia vicina Daniela, l'altra settimana la mia vicina Elena, poi dalla Claudia, poi tornando a me. E alcuni invece sono un po' viziati e stanno qua e basta.
Ricapitolando, volevo dedicare una puntata del giardino di Albert Arriccio, l'animale dell'anno secondo Pronatura, e mi sono ritrovata nel giardino della casa di Daphne Gobbi, che un po' per caso e un po' tanto per impegno è diventata dimora di Pepita, Nina, Milo e tante altre polpette spinose. E le chiamo così perché polpettespinose.com è il blog che Daphne cura e in cui racconta le storie dei ricci che vengono soccorsi, curiosità, consigli, aneddoti. E a proposito di polpette spinose, sapete che un riccio possiede circa 8.000 aculei? Qualcuno si è dato la pena di contarli su 5 ricci diversi. Quello che ne aveva meno ne aveva 7.336 e quello che ne aveva di più ne aveva 8.886. Un riccio appena nato ne ha circa 100, un riccio giovane, poco prima che diventi indipendente, ne ha già 3.500. Ma torniamo nel giardino di Daphne. Io ti seguo, eh?
Sì. Il giardino delle rose.
Stiamo passando dal giardino delle rose.
Questa è una mangiatoia. Mm-hmm. In realtà sarebbe un dormitorio che l'ho fatto diventare mangiatoia perché ha una camera sola. E l'importante è che sono questo corridoio perché impedisce agli altri animali di entrare. Qui entra solo il riccio. Mm-hmm. Il gatto, ad esempio, non è capace di entrare.
È troppo piccolo la porticina,
sì,
diciamo.
Più che altro che poi fa una curva che il gatto non è in grado di fare, mentre il riccio è... cambia molto forma al riccio.
Sei autodidatta o questa cassettina?
Questi me li hanno dati proprio l'Associazione Amici del Riccio, le fanno loro. Qui, silenzio, c'è la Pimpa che dorme.
Oh mamma, che bella.
Questa è una riccia cieca, non vedente, dunque tante volte va in giro di giorno e la si trova mentre uno sta magari passeggiando per il giardino, esce, fa, lei di giorno non dovrebbero uscire.
Ma la Pimpa dorme perché è ancora in letargo o perché
no.
Riposini?
Lei ha gli orari tutti suoi. Boh, adesso comunque è un orario dove dovrebbero dormire i ricci. Stanno in giro la notte, appena viene buio, io li vedo. Ieri sera ho iniziato a vederli intorno alle 11 di sera, che vengono, vanno in giro e tutto. Poi verso le 5 del mattino vanno tutti a dormire. Lei può darsi che tra mezz'ora si sveglia e viene fuori a camminare. Lei ha gli orari suoi special, un po' special.
Come hai conosciuto la Pimpa?
La Pimpa è un riccio che è stato salvato ben 3 volte dall'Associazione Ricci, che si metteva sempre nei guai perché non vedente, aveva una zampa rotta, diverse ferite. Alla fine hanno deciso, l'avevano provata a rilasciare 3 volte in natura e tornava sempre con dei problemi. Alla fine hanno deciso di rilasciarla in un giardino. E devo dire che lei è una riccia molto fedele, lei non va mai via da qua, non è mai andata dai vicini. Lei sta qua, ha fatto amicizia con i miei cani, con i gatti di mia sorella quando vengono qua in vacanza, con tutti, insomma, si è ambientata bene.
Nonostante gli aculei, il corpo del riccio è sorprendentemente flessibile e quando non è appallottolato è piuttosto piatto e basso. Questa conformazione permette loro di passare sotto recinzioni, attraverso fessure nei muretti o attraverso piccoli buchi nelle siepi. È per questo motivo che la casetta della Pimpa era piena di cunicoli e di curve a gomito. I gatti non riescono ad infilarcisi perché non sono così snodati. Quindi per aiutare i riccetti in difficoltà e per offrire loro rifugi adatti è opportuno farsi aiutare a costruire le piccole casette, magari dall'Associazione Amici del Riccio, e rendere il giardino di casa il più possibile un giardino naturale. Un giardino biodiverso e pieno di vita offre tutto quello di cui un riccio ha bisogno: ripari, protezione dai robot a tosaerba, accesso all'acqua e insetti in quantità. E il giardino di Daphne è proprio così, un vero paradiso per la pimpa e i suoi amici.
Molte piante basse, a loro piace nascondersi dentro queste piante. Ho una piscina, che questo è un po' un problema, ma in realtà quando la apriamo mettiamo dei galleggianti apposta in caso che un riccio cadesse in piscina, ma è successo una volta sola, sempre la pimpa, perché è lei che fa queste cose. Nuotano benissimo i ricci, tra l'altro.
Dai!
Benissimo nuotano. E adesso che abbiamo messo questi galleggianti non c'è più pericolo. Qua abbiamo uno stagno dove possono anche venire a bere, anche se gli metto un po' di ciotoline, però ho visto ogni tanto che si mettono qua a bere. Lo stagno naturale, anche con
dingirini, insetti.
Esatto.
Beh, questo è proprio un paradiso di biodiversità, il vostro giardino. Sì. C'è di tutto,
noi
che bello.
Abbiamo fatto l'elenco degli animali, uccelli, insetti, rettili, anfibi, e tutto per far parte di ProNatura, per la certificazione dei giardini, e abbiamo un sacco di varietà. Qui invece c'è un'altra zona. Questa è la villa dei ricci. Abbiamo creato una nuova casa perché erano tanti.
Proviamo a descriverla. Praticamente avete fatto con delle assi di legno.
Sì, e poi coperte con delle vecchie tegole e loro vanno sotto. Tanto loro...
Avete fatto dei cunicoli dove loro si possono mettere.
Mentre qua ci sono altre due casette, questa sempre per dormire e questa è quella grande, la mangiatoia, che ha due corridoi per entrare a mangiare.
E loro sanno che questi sono i luoghi che avete deputato.
Sì, infatti l'altro luogo lo volevo spostare, ma si sono talmente abituati che non lo sposto. Questo mi piace perché è proprio sotto le piante, che è l'ideale.
Dove sono adesso durante il giorno?
Chi lo sa? Chi lo sa? Perché loro dormono più o meno per 2 settimane nello stesso punto, dopo cambiano. Provo a guardare, questa è la casetta degli attrezzi. Ogni tanto ce n'è.
Al momento no, però ogni tanto no.
Sì, ce n'è uno che dorme, non so se lo riesci a vedere. Sotto tutto quello lì. Prova a spostare,
sì,
con la mano.
No, non li faccio mai.
No. Però lì sotto, ad esempio, se ne è messo... E io non ho creato questo posto, se lo sono creati da solo. Dunque...
Ma loro quanto dormono?
Allora, quando sono nel periodo attivo, loro dormono tutto il giorno, finché c'è il sole. Non escono mai col sole. Non vedono benissimo i ricci. Okay. Loro si orientano più con l'olfatto e con l'udito. Il letargo è un po' più complicato per 2 aspetti. Il primo aspetto è che adesso col cambiamento climatico fanno sempre più fatica ad andare in letargo, vanno in modo molto irregolare.
Prima più o meno quando andavano?
La differenza ci sono tra maschi e femmine. I maschi vanno prima in letargo, più o meno hanno una differenza di 1 mese e vanno prima in letargo perché il maschio non si è stressato per la gravidanza e l'allattamento dei piccoli. E il maschio dovrà svegliarsi prima per mettersi in forma, per prepararsi poi per l'accoppiamento.
Una volta trovata una femmina, il riccio maschio incomincia a girarle attorno, a volte anche per ore, finché l'eletta si dimostra disponibile all'accoppiamento. Questo rituale di corteggiamento così particolare è chiamato il carosello del riccio. Il periodo degli amori dura fino alla fine di agosto. Dopo la gravidanza di circa 35 giorni, vengono al mondo tra i 2 e i 7 piccoli. La vita in famiglia però è breve. A circa 6 settimane di vita, i giovani ricci sono già autonomi e devono arrangiarsi da soli. Direi che è il momento di introdurre la terza ospite di questa puntata, la biologa Nicole Santi. Sarà lei a raccontarci tutto sulle abitudini e la biologia del riccio.
Sono degli animali solitari, quindi non vivono in gruppi, ma i maschi sono indipendenti e le femmine si occupano in autonomia di allevare e crescere i propri piccoli. I piccoli che dopo già alcune settimane sono autonomi e cominciano piano piano a esplorare il mondo anche da soli, proprio per prepararsi ad arrivare verso l'autunno con un peso sufficiente per poter affrontare il letargo. Letargo appunto che è dettato essenzialmente dalle temperature, quindi più basse sono le temperature, più facile sarà per loro andare in letargo, che in realtà è più un'ibernazione, quindi non è che loro cadono in un sonno profondo e non si svegliano più, ma durante l'ibernazione appunto ci sono dei risvegli occasionali che sono influenzati anche dalla temperatura, quindi chiaramente il cambiamento climatico per loro ha svariati problemi, tra cui il fatto di svegliarsi sempre più spesso in letargo o addirittura non andare in letargo.
qua c'è un'altra casetta là sotto.
Ah, guarda che bella questa.
Sì.
Piena di muschi, il tetto sì. È pieno di muschi. Esatto. Beh, questa è una casetta chic.
Sì, esatto. E poi dicevo appunto, le femmine vanno in letargo dopo, perché per andare in letargo hanno bisogno di un peso di 700 grammi minimo. E magari con l'allattamento, le gravidanze tardive, col cambiamento climatico, dovrebbero andare ottobre-novembre, poi adesso negli anni vanno novembre-dicembre. A volte alcune femmine non sono andate proprio in letargo, le vedevamo sempre in giro ancora.
Voi cosa fate quando è il momento di andare in letargo? Come le aiutate? Allora, fate qualcosa di speciale?
Praticamente si cerca di tenere il riccio che abbia l'istinto di cacciare. Dunque durante l'anno gli diamo un po' il mangiare, ma lo lasciamo anche libero di fare il suo lavoro di spazzino del giardino. Verso il letargo, visto che loro vanno molto più tardi di quello che dovrebbero e gli insetti, le lumache, queste animali non ci sono più, dobbiamo aiutarli, vuol dire dargli proprio il mangiare, che appunto 700 grammi in su sappiamo che il letargo lo fanno senza problemi, ma io ho visto a dicembre, ho trovato cuccioli di 200 grammi e quelli non lo faranno mai. C'è il cibo specifico per ricci, però per chi non ce l'ha basta dare crocchette del gatto e la carne del gatto, manzo, pollo, ecco, cose semplici, non latte, assolutamente non latte, perché è molto pericoloso per loro.
Quindi mi raccomando, il latte di mucca non è adatto ai ricci in nessuna fase della loro vita, perché questi animali non sono in grado di digerire il lattosio, lo zucchero contenuto nel latte. Se gli viene dato latte di mucca, il riccio può avere crampi allo stomaco e grave diarrea. I ricci bevono acqua e sono golosi di insetti e... Quando al crepuscolo il riccio setaccia annusando il suolo di un giardino o di un parco... Significa che è alla ricerca di cibo.
Mangiano essenzialmente insetti, quindi qualsiasi insetto che vive nel giardino o nei prati o nei campi loro possono mangiarlo. Occasionalmente possono anche consumare carogne. Hanno dei dentini molto affilati e questo gli permette proprio anche di rosicchiare prede più dure e consistenti, come può essere il guscio di una lumaca, piuttosto che piccoli carabidi o insetti con un esoscheletro più consistente, diciamo.
Più di tutti i ricci sono golosi di bruchi, di farfalla e lombrichi. Il riccio ha un udito finissimo e un odorato molto sviluppato ed è pure un po' rumoroso. Sentite che rumore fa quando mastica gli esoscheletri triturati dai suoi dentini appuntiti. E sapevate che il riccio non è in grado di digerire il cibo vegetale? Quando un riccio annusa una mela è molto probabile che il suo olfatto gli stia segnalando che il frutto è abitato. Da quanti membri è composta una famiglia di ricci? Riccio, riccia e?
Allora no, subito dopo l'accoppiamento i maschio e la femmina si separano, quindi non stanno insieme e la femmina si occupa di costruire un nido dove appunto verranno i partoriti piccoli. Di solito questi nidi sono molto più elaborati, gli piace cambiare casa spesso, quindi loro di solito usano un rifugio per 2 o 3 notti e poi cambiano posto. Invece appunto quando le mamme hanno i piccoli chiaramente mantengono quel rifugio più a lungo e quindi anche quel rifugio sarà più elaborato, porterà dell'erba fresca, lo riempirà con materiale morbido e tutto quanto. La gestazione dura circa 35 giorni e al termine di questo periodo appunto nascono tra i 4 e i 7 piccoli, quindi di solito appunto è comunque una nidiata abbastanza numerosa.
Il papà dove va?
I maschi sono solitari, quindi loro essenzialmente si fanno i fatti loro, non contribuiscono alla cura della prole.
Poi creano altre famiglie?
Allora sì, un maschio può accoppiarsi con più femmine. E diciamo che i ricci tendono a essere relativamente territoriali, nel senso che si spostano parecchio. Quindi sono animali piccoli ma si muovono tantissimo, si stima circa 1,5 km a notte solo per alimentarsi, ma i maschi durante il periodo degli amori possono percorrere fino a 5 km a notte per cercare le proprie femmine. Quindi si spostano veramente tanto e questo è uno dei grossi problemi. Quindi al di là del fatto che hanno bisogno di ambienti a loro idonei, non è sufficiente avere un giardino a misura di riccio, perché un singolo giardino, per quanto possa essere grande, non va bene. Cioè, i ricci hanno bisogno proprio anche di tanti giardini e non solo un giardino. E da qui l'importanza proprio di mettere in connessione i vari giardini, a creare delle entrate e delle uscite, a permettere ai ricci di potersi muovere liberamente tra i vari giardini.
Per un animale notturno come il riccio gli occhi non sono così importanti, ma gli consentono comunque di poter differenziare le forme. Con la forma di un albero, di una siepe o di un edificio, il riccio riesce a orientarsi su tutta l'area in cui si muove. Il suo mondo è in gran parte in bianco e nero, Gli occhi percepiscono male i colori, ma ciononostante i ricci sono capaci di orientarsi in modo eccellente e, l'abbiamo detto, sono dei gran camminatori. Poco fa Nicole Santi ci ricordava che un solo giardino non è sufficiente per un riccio. A lui servono più territori ben collegati fra loro, un po' come è riuscita a fare Daphne Gobbi a Ligornetto, collegando il suo giardino con quelli delle vicine e dei vicini. Serena Britos.
I giardini gestiti in un certo modo, poi vedremo come, vengono chiamati ambienti sostitutivi ideali, cioè i ricci si trovano bene con alcuni accorgimenti e sono dei posti perfetti per loro, ma non solo per loro, per anche tutto un corredo di altri animali che servono a lui per vivere o anche che stanno bene in luoghi che sono più accoglienti. Dunque quest'anno abbiamo lanciato questo grande progetto nazionale che si chiama Bonjour Nature, che è proprio per dare delle consulenze per implementare o per fare delle transizioni verso giardini che siano in grado di accogliere più diversità, che siano giardini in cui sia la flora che la fauna autoctone trovano uno spazio. E questo proprio per mettere appunto l'accento anche su quello che possiamo fare. È una misura molto concreta, un progetto molto bello che dà la possibilità a ognuna, a ognuno di noi di partecipare in modo molto pragmatico per il benessere della natura. E bisogna mettere anche l'importanza sui giardini privati, perché i giardini privati tutti messi insieme, calcoliamo che in Svizzera sono circa 580 km quadrati, dunque la superficie del lago di Costanza è tanto, cioè sono tantissimi, quei giardini da piccolo a grande si può creare veramente una rete e degli ambienti, degli habitat importanti, e questi poi collegati con gli spazi comunali fanno
dei corridoi faunistici e dei corridoi
incredibili
anche
in cui fauna e flora si possono spostare così come devono poter fare.
Nicole Santi.
Nella Svizzera italiana abbiamo proprio attualmente in corso un progetto per approfondire la distribuzione del riccio sul nostro territorio, perché effettivamente a livello europeo, ma anche alcuni studi in Svizzera, hanno attestato proprio un declino nelle popolazioni. I motivi non sono ancora stati del tutto delineati, ma sappiamo quali sono le minacce. Per il Ticino non esistevano fino a qualche anno fa dei dati aggiornati proprio per capire meglio come è messo il riccio da noi, e quindi ecco che nel 2024 insieme a Pronatura Ticino e l'Associazione Amici del Riccio è stata proprio lanciata questa campagna di scienza partecipativa Riccio dove sei, che invita proprio le persone a segnalare i propri incontri con questo piccolo mammifero. Finora sono stati raccolte più di 900 segnalazioni, quindi siamo molto soddisfatti di questa partecipazione. Mancano ancora alcune zone dove non abbiamo segnalazioni, ad esempio la Valle di Muggio, il Malcantone, tutta la riviera tra Claro e Biasca e anche la Leventina tra Biasca e Faido. Sono tutte zone dove potenzialmente il riccio potrebbe esserci perché l'ambiente è abbastanza favorevole, ma non sono ancora arrivate segnalazioni. Quindi se vedete dei ricci lì in particolare, volentieri se potete comunicarcelo.
Dai, dopo tutto quello che ci siamo detti sui ricci oggi, non abbiamo più scuse. Non possiamo che darci da fare. Se avete un giardino, create spazi, cunicoli, cavità e tanta vita. Se trovate un riccio in difficoltà, rivolgetevi alle associazioni che se ne occupano. Se avvistate uno o più ricci, segnalatelo a progettoriccio.ch. Io ringrazio le mie ospiti, Serena Britos, Nicole Santi, Daphne Gobbi e anche la mamma di Daphne, che si prende cura ogni giorno del loro meraviglioso giardino naturale. Ringrazio Lara Persia per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Io sono sempre stata un animalista da sempre. I regali di quando ero bambina erano animali, non erano mai gioiellini, Barbie o altre cose, erano animali. Il riccio mi è capitato per caso, non è che l'ho scelto. Ci siamo trovati quella riccetta Pepita che ho salvato. Io anch'io affrontavo un periodo di malattia, ci siamo salvate a vicenda. Io ho aiutato lei, lei ha aiutato me, da lì è nato l'amore. Poi ho iniziato a salvarne altri e poi sono diventata quella che salva i ricci. Però se arriva una faina, salvo anche la faina, ecco, non è che faccio discriminazione.